Paolo Prosperi, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere il suo nuovo libro, pubblicato dalle edizioni Cantagalli. Il libro si intitola Il canto della vita sulla preghiera cristiana. Leggo in quarta di copertina che Paolo Prosperi, sacerdote della Fraternità dei Missionari di San Carlo Borromeo dal 2003. Ora vorrei fermarmi proprio su questa fraternità, Paolo Prosperi, per cominciare la nostra conversazione. Ci vuole raccontare di questa fraternità brevemente?
La Fraternità San Carlo nasce dal carisma di Don Giussani, di Comunione e Liberazione, e intende vivere questo carisma all'interno appunto di una vita sacerdotale missionaria, la cui caratteristica fondamentale è quella di portare il Vangelo di Cristo a tutte le genti in giro per il mondo, secondo quel particolare accento. Quel particolare carisma che ha affascinato noi e che si traduce poi in una missione che è concepita come irradiazione di un'amicizia vissuta. Noi non c'è il missionario singolo, ma viviamo in casa, facciamo vita comune e viviamo anche la missione tentativamente o tendenzialmente come appunto come una sorta di straripamento, questa è la concezione che abbiamo della missione, di una comunione vissuta, di una comunione vissuta che si propaga, che irradia e che vuole coinvolgere anche altre persone. Ecco, per questo la vita comune è centrale nella nostra concezione della vita cristiana e anche della testimonianza.
Lei attualmente risiede a Roma, dove per l'appunto insegna teologia. Che cosa vuol dire oggi insegnare teologia alle nuove leve? Questa parola molto complessa di per sé, ma complessa proprio con i tempi che stiamo vivendo. Noi abbiamo analizzato, seppure ovviamente dal nostro piccolo punto di vista, insieme. Proprio parlando della teologia narrativa, insieme col teologo Marco Campedelli, insieme proprio recentemente, insieme con Brunetto Salvarani, ecco, che cosa rappresenta per lei insegnare teologia oggi, Paolo Prosperi?
Sì, rappresenta una grandissima sfida perché, come sappiamo, oggi se ne parla molto, la cosiddetta cristianità, è al tramonto, dove per cristianità intendiamo una società informata culturalmente, come grammatica, come immaginario dalla fede cristiana. Appunto, tutto questo non c'è più e di conseguenza, da un lato, occorre reinventare anche dal punto di vista linguistico, no, comunicativo, nuove modalità per parlare del perenne mistero della fede, che rimane sempre il medesimo in modo nuovo. Però dall'altra, appunto, questa perdita, se si vuole, di tanti, sì, come ho detto, di una grammatica in qualche modo condivisa anche da chi cristiano magari non era. Rappresenta anche un'occasione di approfondimento e di creatività per la Chiesa, no? Quindi questo
Che cosa vuol
dialogo
dire?
con un
Che cosa vuol
mondo.
dire oggi? Perché è una parola che può essere fraintesa molto facilmente. Che cosa vuol dire oggi la creatività per la Chiesa?
Esatto, appunto, ecco. Qui io ho da un certo punto di vista il mio libro. A tema la preghiera vorrebbe in qualche modo rappresentare anche un umile, modesto tentativo di esemplificare cosa vuol dire. Cioè, per me vuol dire, da una parte mi sembra ci sono due rischi, no? Di cui parla anche la prefazione del mio libro, nel parlare per esempio della preghiera, ma di qualunque tematica che ha a che fare con il cuore della vita di fede, quindi con il cuore della teologia. I due rischi sono, da una parte, una concezione del dialogo col mondo in cui si perde, si slava, si estingue, per così dire, l'originalità cristiana, il proprio dell'annuncio cristiano e della visione della realtà e della storia che dalla fede nasce. E dall'altra però c'è un rischio anche opposto, che è quello di arroccarsi in un tradizionalismo che ripete dei dogmi, delle formule, appunto attraverso un linguaggio che rimane sempre ancorato al passato, e quindi si parla nel vuoto, perché si parla un linguaggio che all'uomo contemporaneo, immerso appunto in drammi e anche in situazioni nuove ed inedite, pensiamo per esempio alla società tecnologica, pensiamo a tante cose, risulta inaccessibile, risulta ostico a comprendersi. E di qui appunto la necessità di interrogarsi su questa grande domanda: come la fede può tornare a illuminare la vita in modo da dimostrarsi realmente per ciò che è, cioè la risposta di Dio all'anelito, al grido dell'uomo, alla ricerca dell'uomo di significato, di senso, e di un senso che non riguarda solo le domande, diciamo così, ultime, l'aldilà, la vita eterna, la vita dopo la morte, eccetera, ma di un senso che va a illuminare o a trasfigurare, questa è una delle parole chiave nel mio libro, se lo ha letto o se lo leggerà se ne accorgerà, a trasfigurare, cioè a gettare una luce nuova, più ricca, più soddisfacente sulle realtà di questo mondo. Mi sembra che la caratteristica fondamentale certamente del nostro tempo, almeno nella società occidentale, è la secolarizzazione, cioè un modo di vedere la realtà, le realtà quotidiane che toccano la nostra esperienza come completamente disarcionate, slegate dal rapporto con Dio, con il trascendente.
E allora cerchiamo di entrare dentro questo tempo di trascendenza, in questo libro che io vedo dalle varie sottolineature fatte nel corso della lettura. Il problema per noi è un problema forse di entrare dentro il valore, dentro il significato della parola preghiera. Lei l'ha già accennato poco fa. Vorrei però entrare ancora più in dettaglio, perché questo libro parla anzitutto della preghiera. Certo, il canto della vita sulla preghiera cristiana, però anzitutto, secondo lei, ma noi sappiamo che cos'è la preghiera?
Ecco, esattamente. Questo è il libro che, va bene, se poi sia riuscito questo esperimento, non lo so, è un primo tentativo in realtà, spero di poter continuare questa riflessione in futuro, ma il mio tentativo era esattamente questo, cioè aiutare il lettore a mettere in discussione magari tanti pregiudizi, tanti cliché che si hanno rispetto a quel che è la preghiera. Cioè sostanzialmente mi pare anche tra cristiani cattolici oggi c'è un'idea di preghiera un po' esangue, un po' spiritualista, dove la preghiera in fondo è questo rifugio in cui intimistico, di un dialogo con Dio, di un rapporto con Dio, che però appunto mi porta fuori dalla realtà, mi porta fuori dal rapporto con cose, persone, drammi, vicende.
Vogliamo fare Paolo Prosperi degli esempi, perché a volte ci dicono: sì, però voi navigate, state nel mondo teorico, nel mondo ideale, e no, però bisogna certamente entrare nel mondo della teoria per poi fare pratica, no? E quindi fare pratica della preghiera è molto molto importante. Ma oggi le faccio una domanda forse banalissima. Ma oggi la preghiera del Padre Nostro e dell'Ave Maria, se io seguo quello che ha detto lei, sono fuori dal tempo?
No, questo assolutamente no. A mio parere bisogna recuperare il senso profondo di certe parole. Per esempio, appunto, lei diceva del Padre Nostro, no? Adesso potremmo parlare, nel libro non se ne parla, ma potremmo stare qui a parlare per un'ora, però ci sono anche grandi maestri che lo fanno e lo stanno facendo, a cercare di entrare, di recuperare, ecco, il senso vivo di certe parole. Per esempio la parola padre, no? Cosa vuol dire che Dio è padre? Cosa c'entra la scoperta, la rivelazione che Dio sia padre, che ci è stata donata e ci viene donata attraverso Gesù Cristo, con lo sguardo che io porto a mia moglie, con lo sguardo che io porto ai piatti che devo lavare, con lo sguardo che io porto. Ecco, Nel libro si cerca di porre l'accento soprattutto su questo, cioè la preghiera, il rapporto, il dialogo con Dio, così come è concepito cristianamente, è un dialogo che va a reilluminare tutte le realtà della vita, deve entrare a trasfigurare tutta la vita, per questo il canto della vita, no? Potremmo dire che, a mio parere, abbiamo bisogno di una concezione della preghiera che ci aiuti a vivere la preghiera non solo appunto come ricerca di Dio e basta, ma come dialogo con un Dio che ci restituisce centuplicato il gusto delle realtà di questo mondo. E questo perché? Perché ce le fa vedere per ciò che veramente sono. Cioè questo simbolo, questo segno, no, della voce di un Dio, che ci parla attraverso le cose, attraverso i volti, e quindi tutto è saturo di mistero, tutto è saturo di infinito. Viviamo imprigionati in una realtà piatta, no? A due dimensioni. Invece mi sembra che la preghiera, in senso cristiano, nel senso cristiano che a mio avviso oggi va recuperato, è una preghiera che ha come, usiamo una parola laica, funzione anche, se non soprattutto, quello di restituirci il senso della tridimensionalità, della profondità delle cose quotidiane con cui abbiamo a che fare, e perciò donarci una vita più piena. Il cristianesimo non ci astrae dalla vita, ma ci dona, ci porta dentro la pienezza della vita, una pienezza certo non ancora totale, solo il paradiso godremmo di una vita totale, ma paradiso originariamente vuol dire giardino. Ecco, abbiamo bisogno di un rapporto con Dio che ci restituisca un rapporto col mondo come giardino, cioè come un luogo in cui è bello vivere.
Un luogo in cui è bello vivere, e qui sta una delle tante, tantissime difficoltà, no? Per la religione cristiana, ma penso anche per tutte le altre religioni, perché chi prega, la preghiera credo che renda democratica ogni religione, no? Quindi non appiattisce ogni religione, ma la rende bella come un giardino, riprendo di nuovo la figura che lei ci ha citato poco fa. Ma oggi, Paolo Prosperi, oggi il tema della preghiera, sto guardando l'immagine di copertina, e l'immagine della copertina penso che abbia molto da dire sulla preghiera di oggi. Ce la vuole raccontare questa illustrazione, questa fotografia?
Questa illustrazione in realtà nasce da un'esperienza autobiografica. Io ho vissuto 9 anni in America, la terra della tecnologia più estrema, ma anche paradossalmente, curiosa coincidenza oppositorum, un paese in cui il rapporto con la natura vergine, è ancora più facilmente possibile che non da noi. Io vivevo a Washington DC, appena usciti dalla città c'era un boschetto vicino a casa nostra, brulicante di animali, brulicante di vita, di vita, diciamo così, ancestrale, no? Quindi sono familiarizzato con uccelli, cervi.
E in questa fotografia di copertina dov'è la vita, oltre a quella dell'albero?
In questa fotografia di copertina, che in realtà ho scelto io, il mio scopo era poter avere questo albero con le foglie rosse e giallastre, in realtà lì soprattutto rosse. Perché? Perché è una delle esperienze più belle che appunto ho vissuto in questi anni, in cui ho avuto l'occasione di pregare spesso in questo bosco che era vicino a casa nostra. Una delle cose che mi ha più affascinato è stato appunto l'esperienza dell'autunno, no? Questi alberi che appunto, questi aceri che in autunno acquistano questi colori straordinari, appunto oro e rosso. E in particolare c'è un passaggio nel libro in cui racconto di questa esperienza, che è stata un'esperienza appunto accaduta, di rivelazione. Un giorno di novembre in cui stavo andando a pregare nel bosco, ho avuto proprio questa esperienza simbolica, se si vuole, no? Questa intuizione per cui il fascino di questa bellezza è come se in modo spontaneo mi avesse fatto pensare, quasi toccare con mano, al grande mistero dell'albero glorioso per eccellenza, l'albero della croce, no? Questo albero che dice morte apparente, così come l'autunno, ma in realtà dentro questa morte c'è una gloria, c'è una bellezza, no? È la bellezza dell'amore che arriva fino al sacrificio e che proprio donando si rigenera la vita, no? E quindi questa gloria dell'albero autunnale si è come creato questo click, poi i colori dell'autunno sono anche i colori del tramonto, allora morte e bellezza, questa strana associazione che in fondo trova la sua chiave, per così dire, no? di schiusione, come se fosse una profezia del mistero pasquale. E allora in questo senso è un po' il simbolo del libro, perché il libro parla proprio di questo dialogo tra il mistero cristiano, tra il mistero della fede, tra Cristo e non solo Cristo compimento di tutte le scritture, come la fede ci ha sempre insegnato, ma Cristo come, potremmo dire, chiave che dischiude tutta la ricchezza di significato nascosta anche dentro tutte le realtà della creazione. Infatti i padri siriaci dicevano che i libri attraverso cui Dio parla all'uomo sono due, uno è la scrittura, ma l'altro è il mondo stesso, l'altro è la creazione, ma occorrono occhi per vedere. Ecco, la preghiera nel tempo, la preghiera cristiana, così come cerco di presentarla nel libro, è proprio questa scuola di cambiamento, di purificazione dello sguardo, che mi porta a vedere dentro circostanze, cose, in realtà più banali, grandi misteri profondi e splendidi a contemplarsi. Allora, ecco, diciamo così, il grande tema per me dell'uomo di oggi è questo: noi pensiamo che la felicità sia l'esperienza straordinaria, la felicità sta nel ricevere questi occhi nuovi che sanno vedere le cose profonde e alte che sono nascoste dentro l'apparente ferialità di ciò che c'è.
C'è una parte importante, senza nulla togliere le altre, di questo saggio di Paolo Prosperi, il saggio intitolato Il canto della vita, pubblicato dall'edizione Cantagallio, e il capitolo dedicato alla preghiera e all'epos. Ora, sembrano due parole così lontane. Lei ce le avvicina, ce le fa attraversare, intravedere e ci fa intravedere l'epica grandezza che è nascosta nella preghiera. E come, Paolo Prosperi?
Questo vabbè, ha colto bene, certamente è uno dei temi che ci sono più cari e che rientra, diciamo così, è un capitolo particolare del discorso che facevo prima, cioè ridare un senso della preghiera che non è questo senso, questo sentimento zuccheroso, spiritualista, la preghiera come rifugio, ma veramente la preghiera come un'esperienza umana nel senso pieno del termine, per cui anche piena di tutta la carne e il sangue della lotta, del dramma della vita. E per questo epica, innanzitutto epica ci riconsegna la fragranza di un lottare che però ha dentro una bellezza, ha dentro qualcosa di fascinoso, ha dentro qualcosa di grandioso, ha dentro qualcosa di eroico. Quindi la preghiera appunto non semplicemente come rifugio, ma come dialogo drammatico con un tu che però è altro da te. Quindi lotta non solo come giustamente la tradizione ha sempre detto, contro le passioni, contro il peccato, contro insomma tutti quegli ostacoli della vita spirituale che conosciamo, ma lotta anche con il grande tu a cui ci rivolgiamo, con il Signore stesso. In fondo, non a caso, questo capitolo si incentra molto sull'indimenticabile episodio biblico della lotta di Giacobbe con l'angelo. Ecco, io ho voluto, innanzitutto a partire dalla mia esperienza, perché io sono entrato nella vita di preghiera soprattutto in questo modo, devo dire, poi magari per altri invece le cose vanno diversamente, ma invece è stato proprio l'esperienza di questo dialogo drammatico tra io e tu, a volte anche veramente berresco, che però è ciò che ne fa il bello, perché in fondo è ciò che fa il bello di ogni rapporto d'amore, no? Non a caso uso anche presento come analogia, anche se può generare smarrimento inizialmente nel lettore, un romanzo che mi è molto caro di Jane Austen, Pride and Prejudice, Orgoglio e Pregiudizio, proprio per far capire come di fatto a tutti noi in fondo una storia d'amore che non passi attraverso il dramma del duello non piace, cioè, non interessa. Allora, perché? In fondo il nostro rapporto con Dio è la stessa cosa, e questo ci porta a un altro grande tema del libro, è la particolarità della visione cristiana del rapporto tra l'anima e Dio, e quindi della preghiera, è proprio questa dimensione drammatica, dialogica. C'è un rapporto d'amore tra un io e un tu, in cui l'io non si dissolve mai nel tu. Ci sono tante forme di preghiera, tutte nobili, come lei giustamente diceva, tutte apprezzabili per tante ragioni. Certamente se c'è una caratteristica distintiva della preghiera cristiana e potremmo dire biblica, quindi includo qui anche la preghiera ebraica, anche se ha delle caratteristiche un po' diverse, è proprio questa idea del dialogo drammatico amoroso tra un io e un tu.
Lei poco fa ha citato il libro di Jane Austen.
Preghiera come il buddismo, eccetera, dove invece lo scopo della preghiera è la ricerca di una pace interiore, di un riposo interiore, di essere a proprio agio con se stessi, pensiamo allo yoga, eccetera. Ecco, nel cristianesimo la preghiera non è questo, non ha questo scopo.
In questo libro, che è fatto anche di libri, citazioni, ma non solo per il gusto di essere citati i libri, anche un film, per esempio, se ricordo bene, Beautiful Mind, però vorrei che lei brevemente ci raccontasse il suo rapporto con Tolkien.
Ah beh, questa è una domanda enorme. Tolkien è uno dei miei, certamente dei miei autori preferiti, compare spesso, continuamente. C'è un dialogo tra l'anno scorso, quando sono stato a Oxford, ospite di un mio amico, anche egli appassionato tolkieniano e anche studioso di Tolkien, Giuseppe Pezzini. Abbiamo passeggiato in questo college dove avrebbe avuto luogo questa conversazione tra Tolkien e Lewis, il famoso Cliff Staple Lewis, il suo amico, che lui stesso racconta di essersi convertito proprio in un dialogo con Tolkien a proposito del rapporto tra mito e cristianesimo, dove Lewis fu folgorato da questa affermazione del Tolkien, secondo la quale in fondo il cristianesimo cos'è? Un mito. È un mito, solo che è un mito reale, un mito divenuto realtà. È il mito che da una parte in un certo senso raccoglie in sé tutto il meglio dei grandi miti forgiati dall'immaginazione religiosa dell'umanità, ma nello stesso tempo li porta a compimento perché è un mito realmente accaduto. Allora potremmo dire per Tolkien cos'è la fede, cos'è il cristianesimo? È il mito divenuto realtà. Quindi un racconto bello, un racconto pieno di pace, pieno di bellezza, però è reale. Il Vangelo, osava dire Tolkien, è anche questo. Non è solo questo, ma è anche questo. E Tolkien ha questa affermazione, a mio avviso, fondamentale, per tornare alla sua domanda iniziale, cioè come comunicare la fede oggi, in cui appunto dice, in fondo, Dio è un grande storyteller, contatore di storie. Che cos'è la Bibbia? È una serie di storie, solo che storie reali, ma perché congegnate da quel sommo artista e drammaturgo e scrittore che è Dio, solo che Dio scrive attraverso la storia. E quindi perché scrive attraverso la storia? Perché noi siamo lettori di storie, non c'è nulla che tocchi, affascini il cuore dell'uomo, non c'è nessun modo per arrivare a comprendere le grandi verità più corrispondente al cuore dell'uomo del che ascoltare una storia. Questa è l'intuizione grande di Tolkien.
A proposito di preghiera, Paolo Prosperi, vorrei chiudere questa conversazione. Lei oggi ha pregato per che cosa? Nel dialogo che ha con Dio, quali sono stati i temi della sua preghiera di oggi?
Questa mattina in particolare, ci sono, non posso rispondere nel dettaglio perché ci sono altri aspetti Sono, evidentemente, io nella mia preghiera confluiscono sempre due cose che vanno a intrecciarsi. La prima è la mia personale, come dire, lo sprigionarsi della mia sete, del mio desiderio, della mia ricerca del Signore, del contatto con Lui, di abbeverarmi a Lui perché è ciò di cui vivo. Non posso cominciare la giornata senza ricevere il suo spirito. Quindi questa è la prima cosa, o Dio vieni a salvarmi, dicevano le donne, no? Signore vieni presto e mi aiuti. Quindi questo presto è la cifra fondamentale della preghiera. Quindi la percezione che io sono questa terra deserta, setata, sete. Quindi per me pregare innanzitutto questo. E poi subito dopo, immediatamente dopo, come dire, l'orizzonte si allarga e diventa, e si riempie di tutti i volti, le persone che mi hanno chiesto di pregare per loro di tutte le situazioni drammatiche che, come dire, sento essere per cui sento essere urgente pregare. Quindi il secondo moto è sempre quello di mendicare l'aiuto del Signore, il soccorso del Signore, l'intervento del Signore rispetto a quelle situazioni che possono essere personali, possono essere planetarie, rispetto a cui riconosco che c'è bisogno della sua. Poi dopo, da tutto questo, che sono sempre le prime due cose per me, nasce invece, soprattutto grazie alla preghiera dei salmi per me, cioè alla liturgia della Chiesa, anche l'aspetto più contemplativo, più di lode, per cui i salmi, le parole dei salmi non sono solo piene della nostra voce che grida a Dio, ma sono anche piene della memoria gloriosa, piena di bellezza dei gesti con cui Dio ha parlato a lui. Quindi leggendo le scritture si contempla anche che cosa, tutta la bellezza del Signore di Cristo, tutta la bellezza delle opere di Dio. E anche questo mi sembra fondamentale, anche perché ciò che dà slancio al nostro grido, ciò che dà spinta alla nostra mendicanza è sempre la memoria. Diciamo così, ciò che ci permette di innalzare il nostro spirito verso Dio è la memoria di questo Dio che è sceso per primo verso Dio, che per primo ci ha amato, per primo ci ama. E questa è l'altra grande caratteristica della preghiera cristiana, direi distintiva.
Il
Io
Canto della Vita
credo che
è il libro che abbiamo raccontato insieme col suo autore Paolo Prosperi. Ahinoi, la linea telefonica non ci è molto amica sulla preghiera cristiana. È incentrato il tema di questo saggio pubblicato dalle Edizioni Cantagalli. Intanto ringraziamo il nostro ospite e gli auguriamo buona giornata. A
grazie a voi.
risentirci, Paolo Prosperi. Buongiorno.
Risentirci, grazie, grazie.